Il terzo anello. Ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Piero Baldini legge 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Traduzione di Luciano Tamburini.
Come posso rievocare ora le impressioni suscitate dalla passeggiata subacquea? Le parole sono insufficienti a descrivere tante meraviglie. Se il pennello non riesce a captare tutti i balenii del mare, come può sperare di farlo la penna? Il capitano Nemo ci precedeva e il compagno ci seguiva a pochi passi. Io e Conseil stavamo vicini, quasi avessimo potuto comunicare a voce attraverso i nostri involucri metallici. Non sentivo più il peso degli abiti, delle scarpe, della bombola, della stessa greve sfera in cui la testa ballonzolava come un griglio nel guscio. Gli oggetti nell'acqua perdevano un peso pari al liquido spostato, sicché ero entusiasta della legge scoperta da Archimede. Non ero più una massa inerte, avevo anzi libertà di moto considerevole. La luce, che illuminava il fondo fino a 10 metri, mi colpì per l'intensità. I raggi del sole trapassavano senza difficoltà la massa acquea, dissolvendone il colore. Vedevo nettamente oggetti lontani 100 metri, oltre i quali tutto sfumava in toni lapislazzulo, che si facevano blu scuri in lontananza e svanivano poi in un'incerta oscurità. L'acqua che mi circondava era davvero una specie d'atmosfera, più densa di quella terrestre, ma quasi altrettanto limpida. Sopra di me scorgevo la calma superficie. Camminavamo su una sabbia fine, compatta, non increspata come quella del litorale, che serva tracce delle ondate. Quel tappeto splendente come un faro rifrangeva i raggi solari con forza impensata. Di qui il grandissimo riverbero sulle liquide molecole. Sarò creduto se affermo che a 10 metri sott'acqua si vedeva come alla luce del sole? Calpestai per un quarto d'ora la sabbia ardente, cosparsa di impalpabili tritumi di conchiglie. Lo scafo del Nautilus, simile a uno scoglio oblungo, andava a poco scomparendo, ma il fanale, quando le acque si fossero abbuiate, ci avrebbe facilitato il rientro coi suoi raggi vividissimi. Seguitavamo frattanto a camminare, e la piana non aveva fine. Scartavo con la mano cortine liquide che subito si chiudevano alle spalle, e le mie orme erano tosto cancellate dalla pressione acquea. Dopo un po', qualche sagoma appena percettibile si mostrò in lontananza. Vidi splendidi sfondi di scogliere coperte da bellissimi zoofiti, e fui colpito soprattutto da un fenomeno particolarissimo. Erano circa le 10 del mattino. I raggi del sole colpivano obliquamente i flutti, scomponendo per rifrazione la luce come attraverso un prisma. Fiori, rocce, pianticelle, conchiglie, polipi si tinsero ai bordi dei colori dell'iride. Era proprio uno splendore, una festa degli occhi, quel misto di tinte, quel caleidoscopio di verdi, gialli, arancioni, viola, indaco, azzurri, tutta quella tavolozza da colorista arrabbiato. Quanto mi spiaceva non poter comunicare a Conseil i sentimenti che provavo, gareggiando con lui in espressioni di stupore, perché non ero capace, a differenza del capitano Nemo e del suo compagno, di trasmettere i miei sentimenti mediante segni convenuti. Non potendo quindi far altro, parlai a me stesso e mi misi a gridare nel casco di rame che mi circondava il capo, sprecando in frasi inutili più ossigeno del dovuto. Tutte queste meraviglie le intravidi in meno di un quarto di miglio, senza quasi fermarmi, e sempre seguendo il capitano Nemo che mi spronava a cenni. In breve la composizione del fondo mutò, e alla piana sabbiosa successe una coltre di fango vischioso, prodotta da conchiglie silicee o calcaree. Attraversammo quindi una prateria d'alghe, non ancora divelte, e molto rigogliose. Quei tappeti fitti e soffici avrebbero rivaleggiato con i più belli creati dall'uomo. Avevamo lasciato il Nautilus da quasi 1 ora e mezza, ed era circa mezzogiorno. Lo notai dalla perpendicolarità dei raggi che non si rifrangevano più. L'incanto dei colori a poco si spense, e i riflessi azzurri e smeraldini scomparvero dal nostro firmamento. Avanzavamo a passo regolare, che echeggiava con strana intensità. Ogni minimo rumore si ripercuoteva con rapidità cui l'orecchio sulla terra non è assuefatto. L'acqua è infatti per il suono miglior conduttore dell'aria, e vi si propaga a velocità quadrupla. A quel punto il terreno cominciò a muoversi in ripido pendio. La luce assunse un'intensità uniforme e ci trovammo a 100 metri di profondità e a una pressione di 10 atmosfere. Lo scafandro era però fatto in modo da proteggere da essa, sicché non provai alcun disagio, salvo qualche noia alle articolazioni della mano, che però passò presto. Non provavo alcuna fatica per aver camminato 2 ore con una bardatura addosso cui non ero abituato. Grazie all'acqua potevo muovermi con impensata facilità. A 300 piedi di profondità potevo ancora scorgere i raggi del sole, ma debolmente. Al fulgore intenso era succeduta una vaga luce rossastra che pareva in bilico fra giorno e notte. In quel momento il capitano Nemo si fermò, attese che l'avessi raggiunto e mi indicò alcune masse scure che si stagliavano poco lontano. «Deve essere la foresta dell'isola Crespo», pensai, e non sbagliavo. Eravamo finalmente giunti alle soglie della foresta, certo una delle più belle dell'immensa proprietà del capitano Nemo. Egli la considerava infatti sua e se ne attribuiva gli stessi diritti che avevano potuto averne gli uomini preistorici. Chi gli avrebbe d'altronde contestato il possesso di quel regno subacqueo? Quale altro pioniere ardimentoso sarebbe accorso con l'ascia in pugno a dissodare il buio sottobosco? La foresta era composta da alte piante arborescenti, e non appena fui sotto la sua ampia cupola, gli occhi vennero subito attratti dalla strana disposizione dei rami, del tutto inconsueta. Negli steli che coprivano il terreno, negli irti rami degli arboscelli, si innalzavano o allargavano orizzontalmente. Tutti si protendevano verso l'alto, e tutti quei filamenti o striscioline, per esili che fossero, si tenevano dritti come bacchette metalliche. Fuchi e liane si sviluppavano in forma rigida e perpendicolare, dovuta alla densità dell'elemento che li aveva fatti nascere. Benché immobili, le piante, spostate dalle mie mani, riprendevano subito la primitiva posizione. Era il regno della verticalità. M'abituai presto a quella insolita conformazione, come pure alla semioscurità che ci avvolgeva. Tra i vari arboscelli, alti come gli alberi delle zone temperate, e alla loro ombra umida, s'ammassavano veri e propri cespugli di fiori viventi. E per completare l'illusione, i pesci mosca volavano di ramo in ramo come uno sciame di colibrì. Verso l'una il capitano Nemo diede l'alt. Personalmente ne fui lieto, e ci sdraiamo sotto un pergolato di alarie, dagli esili filamenti ritti come guglie. La sosta mi parve gradevolissima, priva solo del piacere di scambiarsi impressioni. Ma era impossibile parlare quanto rispondere. Mi contentai di accostare il mio grosso casco a quello di Conseil e vidi gli occhi del giovane brillare di contentezza. Per mostrare il suo entusiasmo si mise a ballare comicamente nello scafandro. Dopo 4 ore di marcia fui stupito di non aver voglia di mangiare. Da che dipendesse non saprei. Provavo invece gran bisogno di dormire, come accade a tutti i sommozzatori. Gli occhi si chiusero dietro il vetro spesso e caddi in un invincibile torpore che solo il moto aveva fino allora evitato. Nemo e il compagno, sdraiatisi nelle acque cristalline, ci diedero l'esempio. Quanto dormii non so, ma quando mi destai ebbi l'impressione che il sole prendesse a declinare. Il capitano era già in piedi. Ma mentre stavo stiracchiandomi, un'imprevista apparizione mi fece balzar su bruscamente. A pochi passi di distanza, un mostruoso ragno alto 1 metro mi fissava con occhi biechi, pronto a scagliarmisi addosso. Benché lo scafandro fosse spesso abbastanza da proteggermi dal suo morso, non riuscii a evitare un gesto di terrore. Conseil e il marinaio stavano aprendo gli occhi proprio allora. Il capitano indicò al compagno il mostruoso crostaceo, e il calcio del fucile l'abbatté subito. Vidi le zampe orribili torcersi in convulsioni atroci. L'incontro mi suggerì che altri animali più pericolosi dovevano infestare quei fondali bui e che il mio scafandro non m'avrebbe protetto dai loro attacchi. Non ci avevo pensato prima e decisi perciò di stare in guardia. Ero del resto convinto che la sosta significasse la fine della passeggiata, ma sbagliavo. anziché fare ritorno al Nautilus, Nemo proseguì l'audace escursione. Il terreno continuava a scendere, e la discesa, sempre più accentuata, ci conduceva a maggiore profondità. Dovevano essere circa le 3, quando giungemmo a una stretta valle situata fra due alte pareti a picco, a 150 metri sott'acqua. La perfetta attrezzatura ci aveva fatto superare di ben 90 metri il limite che la natura pareva aver finora imposto alle immersioni. Dico 150 metri pur non avendo strumenti di controllo. Sapevo però che anche nei mari più limpidi i raggi non possono penetrare oltre. E proprio in quel momento il buio si fece assoluto. 10 passi più in là nulla era più visibile e stavo andando a tastoni quando vidi brillare una bianca luce vivissima. Il capitano Nemo aveva acceso la lampada elettrica. Il compagno lo imitò e anche io e Conseil facemmo lo stesso. Girando una vite mise in contatto rocchetto e serpentina, e le acque illuminate da 4 proiettori divennero chiare nel raggio di 25 metri. Il capitano continuò a inoltrarsi negli anfratti bui della foresta dagli arboscelli sempre più radi. Vidi che la vita vegetale spariva prima di quella animale. Le piante acquatiche mancavano dove il terreno appariva arido, mentre una quantità incredibile di animali, zoofiti, articolati, molluschi, pesci, continuava a pullularvi. Sempre camminando pensai che la luce degli apparecchi Ruhmkorff avrebbe attirato qualche abitante dell'abisso, ma se anch'essi s'approssimarono, si tennero a distanza scoraggiante per un cacciatore. Più volte vidi il capitano fermarsi e imbracciare il fucile, ma dopo qualche istante l'alzò e riprese la marcia. Verso le 4 la meravigliosa gita finì. Un muraglione di rocce alte e dirupate s'alzò dinanzi a noi. Un cumulo di massi giganteschi, una scogliera immane di granito forata da buie grotte, senza passaggi praticabili. Era il basamento dell'isola Crespo. Era la terra. Il capitano Nemo si bloccò di colpo, fermandoci con un gesto, e per quanto bramoso di varcare quella parete, dovette rinunciarvi. Qui finiva la proprietà del capitano, ed egli non voleva valicarne il confine. Al di là di esso c'era la parte del pianeta su cui aveva deciso di non metter più piede. Iniziò la marcia di ritorno. Il capitano s'era di nuovo posto a capofila, procedendo senza esitazioni. Mi parve di capire che non avremmo ripercorso la stessa strada per tornare al Nautilus. La nuova via, molto ripida e faticosa, ci portò quasi a fior d'acqua. Il ritorno agli strati superiori non fu però veloce, per evitare che una decompressione rapida nuocesse all'organismo, procurando lesioni interne, spesso fatali, ai sommozzatori. Poco dopo la luce riapparve e crebbe d'intensità, e poiché il sole era ormai basso all'orizzonte, la rifrazione tornò a circondare vari oggetti di un alone iridescente. A 10 metri di profondità i piedi muovevano fra sciami di pesciolini d'ogni specie, più numerosi degli uccelli e anche più veloci. Ma nessun capo di selvaggina acquatica, meritevole di una fucilata, s'era fatto ancora vedere. Proprio in quel momento scorsi l'arma del capitano imbracciata in fretta seguire fra i cespugli una forma in movimento. Partì un colpo, udì un lieve sibilo e un animale cadde folgorato a pochi passi. Era una splendida lontra marina, unico quadrupede totalmente acquatico. Quell'esemplare, lungo 1,5 metri, doveva valere un capitale. La pelle bruna sopra e argentea sotto avrebbe fornito una di quelle splendide pellicce tanto ricercate dai mercanti russi e cinesi. Finezza e lucentezza del pelo la potevano fare ascendere a 2.000 franchi. Ammirai lo strano animale dalla testa agli occhi tondi e dalle corte orecchie, i baffi bianchi simili a quelli di un gatto, i piedi palmati e unghiati e la coda a ciuffo. Il prezioso carnivoro, troppo braccato dai pescatori, si va facendo raro e ha scelto per rifugio le zone boreali del Pacifico, dove non tarderà comunque a estinguersi. Il compagno del capitano afferrò la bestia, se la caricò in spalla e ripartimmo. Per quasi un'ora camminammo su un pianoro sabbioso, che in certi punti giungeva a 2 metri solo dalla superficie. Vedevo allora la nostra immagine capovolta, e mi pareva si muovesse su di noi un drappello simile in tutto al nostro, salvo che andava a testa in giù e gambe in su. Altra cosa che notai fu il passaggio di grosse nubi, che in un attimo si formavano e si dissolvevano. Riflettendo, capii però che le pretese nubi erano solo ondate di varia grandezza, e riuscii perfino a scorgere gli spruzzi che le loro creste spandevano sulla superficie. Passavano anche grossi uccelli, e potevo vederne l'ombra sfiorare rapida l'acqua. In tale circostanza fui testimone d'uno dei più bei colpi che abbiano mai fatto onore a un cacciatore. Un grosso volatile, di grande apertura alare, stava planando. Il compagno di Nemo lo prese di mira e sparò solo quando fu a pochi metri dall'acqua. L'animale cadde fulminato accanto a lui, che l'acciuffò subito. Era un albatro dei più belli, un magnifico esemplare. La marcia non s'era però interrotta, e per 2 ore avanzammo su pianure sabbiose o su praterie, faticose da attraversare. Mi sentivo davvero esausto quando scorgemmo una fioca luce a mezzo miglio dissipare le tenebre. Era il fanale del Nautilus. In 20 minuti saremmo stati a bordo, dove avrei respirato a volontà. La bombola pareva contenere infatti ormai poco ossigeno. Non avevo previsto però un incontro che fece tardare il nostro arrivo. Ero rimasto 20 passi indietro, quando scorsi il capitano corrermi incontro impetuosamente. Con mano robusta mi fece chinare a terra, mentre il compagno faceva lo stesso con Conseil. Subito non seppi che pensare, ma mi calmai vedendo che anche egli si sdraiava accanto a me, rimanendo immobile. Ero perciò disteso al suolo, dietro un cespuglio, quando, alzando il capo, vidi enormi sagome giungere ruborosamente tra bagliori fosforescenti. Il sangue mi si gelò nelle vene. Avevo riconosciuto gli animali enormi che ci minacciavano. Era una coppia di squali bianchi, dalla coda enorme e dallo sguardo smorto, che secernono una materia fosforescente dai fori presenti attorno al muso. Non so se Conseil fosse intento a classificarli, ma quanto a me guardai il ventre argenteo e la formidabile bocca irta di denti, da un punto di vista assai poco scientifico, più da preda che da naturalista. Fortunatamente, i voraci animali non hanno vista buona, sicché ci passarono sopra senza vederci, e noi evitammo, quasi per miracolo, un pericolo maggiore dell'incontro con una tigre in piena giungla. Mezz'ora dopo, guidati dalla scia luminosa, raggiungemmo il Nautilus.
Piero Baldini ha letto 20.000 leghe sotto i mari di Jules Verne. Realizzazione tecnica di Lorenzo Greco. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce, nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.